www.readyjoe.it e la storia continua. In ogni parte dell'Africa nera, adesso, inglesi e francesi si trovavano in concorrenza. Cecil Rhodes disse: ogni uomo ha il suo prezzo. Creò la Chartered South African Company per lo sfruttamento delle miniere d'oro e mandò allo sbaraglio nel paese un piccolo corpo di 500 mercenari. Nel 1894 il suo amico dottor Jameson, che comanda il corpo di spedizione, pensa che sia venuto il momento di sbarazzarsi del re Lobengula. Scrive a Rhodes per domandargli un consiglio e Rhodes gli risponde che in un telegramma: vedi Luca 14:31. Jameson apre la Bibbia e legge: prima di fare la guerra bisogna pregare Dio e chiedergli se con 10.000 uomini si può marciare contro 20.000 guerrieri. Jameson conclude che può fare la guerra a Lobengula, fugge nel Natal e per morire di dolore. La terra di Matabele diventa proprietà della Chartered South Africa Company, cioè di Cecil Rhodes, il quale del resto dà il suo nome al paese, che si chiamerà Rhodesia. E così gli stati boeri sono accerchiati e Cecil Rhodes, favolosamente ricco, infinitamente più potente del commissario britannico in Africa del Sud, considera un affronto personale l'indipendenza di questi stati, dove si sono scoperte nuove miniere di oro. Nel suo immenso parco, nei paraggi del Capo, sulla vetta di una montagna allo spartiacque dei due oceani, in un chiosco da cui si può vedere il sole che nasce dall'Oceano Indiano e tramonta nell'Atlantico, Cecil Rhodes pensa a Cesare come Cesare pensava ad Alessandro, che a 33 anni aveva già conquistato il mondo, e lui a 40 anni. Ha compiuto grandi cose. È il Napoleone del Capo. Ma quanto cammino ancora per arrivare alle piramidi? I francesi progrediscono dall'ovest all'est, a fatica quando si scontrano con potenti despoti musulmani e con mercanti schiavi come Amadou e Samori sulle rive del Niger e con Sua Maestà Beyazin del Dahomey, che comanda un esercito di 15.000 uomini e troneggia in mezzo a una triplice cerchia di 4.000 amazzoni muscolose. Ma alla fine progrediscono e in Oriente fondano Gibuti. Non c'è dubbio che gli italiani, installati in Eritrea, adocchiano l'Etiopia, regno cristiano, feudale, schiavista. Su questo complesso medievale, che potrebbe sbalordire un occidentale, ma non un russo, un americano, regna un re dei re. Eppure nel momento in cui gli italiani sono intervenuti per la prima volta, due re dei re si facevano la guerra, come gli Inca di fronte agli spagnoli. Il Ras Tigré, sovrano del nord, e Ras Menelik nel sud. Gli italiani, avendo scelto Menelik, hanno stabilito la sua autorità su tutto il paese e la loro autorità su di lui. In cambio di privilegi commerciali, gli hanno dato armi e 4 milioni di franchi. Purtroppo il re del re, appena avute le armi e quattrini, ha denunciato il trattato, dimostrando così di essere ben più civilizzato di un comune di re negro. Nel 1896 l'Italia invia una colonna a dargli una lezione di etica. Viene annientata ad Adua, 3.000 morti, 2.000 prigionieri, è la prima disfatta dell'Occidente. Per fortuna c'è la Francia, con la quale Menelik sta trattando per collegare la sua capitale Addis Abeba a Gibuti con una linea ferroviaria. Per sfortuna, questo vuol dire che i francesi avanzano verso il Sudan. Per ancora maggiore sfortuna, l'Inghilterra sta tappestando in questo Sudan, dove le tribù si sono sollevate alla pelle di un ex mercante di schiavi che si fa passare per il Mahdi, cioè l'inviato di Dio, annunciatore della fine del mondo e del giudizio finale. Gordon Pasha, che abbiamo già visto in Cina al comando dell'esercito sempre vittorioso, è morto a Khartoum perché il Sudan sia inglese. Qui bisogna farla finita e presto. La pensano così anche i francesi. Lord Kitchener risale il Nilo. Il capitano Marchand parte dal Gabon verso l'Alto Nilo. Kitchener respinge i mahdisti e li annienta presso Khartoum a Omdurman con una carica di cavalleria memorabile negli annali inglesi. Il giorno prima Marchand ha issato la bandiera francese a Fashoda. Ha con sé 200 uomini e una cannoniera portata su a pezzi. Kitchener arriva con una flottiglia di 20.000 uomini. La lotta è impossibile, ma Marchand, in virtù del principio del primo occupante, rifiuta di cedere. E dove le strade si incrociano bisogna che qualcuno venga crocifisso. Negli ultimi giorni dell'ottobre del 1898 la guerra sembra inevitabile e il 3 novembre la Francia, divisa dall'affare Dreyfus e che d'altronde è incapace di misurarsi sul mare con l'Inghilterra, cede la morte nell'anima. Bismarck, che ha lasciato questo mondo il 30 di luglio, avrebbe ben meritato di vivere 3 mesi ancora per vedere avverata la sua previsione. Mai, dopo Waterloo, i francesi hanno tanto odiato l'Inghilterra. www.redigio.it e la storia continua.